Buonasera a tutte, buon Erev Shabbat Chodesh, Erev Shabbat Parashat Ki Tetzé. Allora, iniziamo con la Tzedakah perché Svakata Tzimimavet, Mekarevet da Geulah, salva dalla morte, avvicina la redenzione, dunque che Hashem abbia in gloria tutti coloro che hanno dato la vita, che sono caduti, uccisi brutalmente, crudelmente. Dal 7 ottobre in poi e prima, dunque, per tutti i caduti, dei Lunishmat, la Nirzachim, al Kiddush Hashem, Finishmatam, Sorura, Bitzrora, Chaim, Lezi, Fambaruch, Nishmatam, Bigizemir, Mitzvotam, Yagenalen, Ammeten, Irazon. E poi passiamo alla pronta guarigione di tutti i feriti, di tutti i malati, di tutti gli ostaggi. Refuah Shlemah Mushlemet, Lekol HaCholim, Lekol HaPtzuim, Lekol HaChayalim, Lekol HaChatufim, Sheyachzeru Bri'im, Legufam Uvenafsham, Lechik Mishpachotehem, Bekarov, Amen, Ken Yeh Ratzon. Refuah Shlemah, Leimi Morati Rachel Bat Aziza, Lenechama Dina Bat Sara, figlia della nostra Graziella, ecco, ricordo come ogni mattina adesso anche Nechama Dina Bat Sara, Bat Suri, e Nechama Michla Bat Vora, חנה בת גיניה ובעלה יהושע, רבקה נחמה בת ליה, מתוך כל חולי עמך ישראל, גאולה פרטית, גאולה כללית. לפי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח והרבה, לפי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח והרבה, לפי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח והרבה. אונונה פרסה, פרי פרופיקרי, בזכות. Ci lanciamo dopo la forza della Tzedakah. Allora, è che non poteva mancare, eccoti carissima. Comunque non abbiamo iniziato l'Aftar di ogni settimana. Dico, ricordo che lo studio della Torah è grazie a Rivka, però prima ancora di arrivare all'Aftarah, partiamo, purtroppo come sapete, ben giustificata, come dicevo stamattina, quando sono arrivata in ritardo l'altro giorno per il psicotra, uno mi fa, simpaticamente ovviamente, faccio no, c'ho la giustificazione, un ospite. Allora, io settimana scorsa con la giustificazione purtroppo non abbiamo saltato, cosa che è rara infatti, Baruch Hashem, e ciao carissima, bentornata. Dunque, riprendo sul mese di Elul, siamo comunque all'inizio ancora, siamo il 9 del mese. Dunque ricordo che, dunque, essendo l'ultimo mese, secondo l'anno, secondo la Torah, il mese Nisan, mese della Torah è Nisan e, un attimo, ecco, un attimo, che saluto. Ciao carissima, ecco, si sta connettendo un minuto. Asirit Kodesh, come si dice? Allora, per chi non sapesse cos'è questa espressione, quando nel Tempio manca un decimo, allora sono i 9 e senza il decimo non si può fare la fila. Quando arriva il decimo, preso dal passo della Torah, allora lo si definisce Assiri Kodesh, il decimo è sacro, ok? Allora io lo dico al femminile, ogni volta che entra la decima dico Assiri Kodesh. Nel frattempo è arrivata l'undicesima, mea latteva, e una a una saluto tutte quante. Erev Shabbat Kodesh a tutte. Allora, stavo iniziando con il mese di Elul, che precede appunto Rosh Hashanah, giorno del giudizio, è un mese dove è, diciamo, propenso sempre e ogni giorno e ogni momento, ma il mese di Elul in particolare per quello che è definito il Cheshbon Nefesh, dunque fare, diciamo, un'introspezione, dove ogni ebreo ha l'obbligo di poi portare il conto a Kadosh Baruch Hu sui propri, propri, le proprie azioni, gli errori, i peccati e fare ovviamente Teshuvah. Però storicamente parlando, Rosh Chodesh Elul fu la terza, lo sapete tutte, come ben sapete, Moshe Rabbeinu è salito in cielo a studiare con Hashem. Prendere le tavole della legge tre volte, ogni volta per 40 giorni. La terza volta, dunque la terza salita era proprio di Rosh Chodesh Elul. Questo era, la terza volta era per ricevere appunto le seconde tavole della legge, erano gli emerazzon, dunque giorni voluti, dunque positivi, dove gli ebrei si sono avvicinati a Kadosh Baruch Hu, Hashem, Barach si è avvicinato a loro, e questo processo è durato fino a Yom Kippur, quando Moshe Rabbeinu riscese con le seconde tavole della legge e con l'annuncio del perdono divino, Salachti di Brecha. E infatti da allora proprio fino a oggi questi 40 giorni sono considerati 40 giorni di misericordia e di giorni di teshuva, di preghiera, di tzedakah, come abbiamo appunto di proposito iniziato appunto con la tzedakah. Ci ha ricongiunti adesso, allora qualche minuto fa, e che metta anche lei da qua come abbiamo messo noi prima. E dunque, quando Moshe Rabbeinu appunto è salito sul monte, ogni giorno per i 40 giorni che era sul monte si suonava lo shofar per ricordare agli ebrei di non ricadere nella trappola dell'Yetzer Hara, della Vodazara, dell'idolatria. E visto che lo shofar riporta, no, ricorda la Teshuvah, allora i nostri Chachamim hanno fissato che tutto il mese di Elul, giorno per giorno, si suoni lo shofar, ovviamente ad eccezione di Shabbat e Rosh Hashanah. Dunque, da Rosh Chodesh Elul, quando si scrive un tempo le lettere, oggi WhatsApp, messaggi and company. E allora bisogna già da Rosh Chodesh Elul augurare le Shana Tova Tikhatev e Techatem per un uomo, Tikatvi Techatmi o Tikatvu Techatmu al plurale, dunque si augura buon anno a tutti. Adesso Rosh Chodesh Elul abbiamo avuto diversi nel corso della storia, diversi episodi, di cui quello di Haggai, il profeta Haggai, che profetizzò proprio sul secondo Beit HaMikdash, e questa profezia accadde proprio il Rosh Chodesh Elul. Il 3 Elul, quando, e qui siamo al periodo storico dell'incoronamento di Richard il primo re dell'Inghilterra, quando gli ebrei hanno voluto partecipare all'incoronazione. Purtroppo, episodio drammatico della storia, come tanti altri. I residenti cristiani inglesi di Londra hanno assalito gli ebrei che hanno voluto, come dicevo prima, partecipare e hanno proprio fatto un pogrom. Dunque, è stato veramente tremendo come uno dei tanti episodi tragici della nostra storia. Tet Elul, oggi, compleanno di Dan, figlio di Jacob, che visse la bellezza di 125 anni. E dopodomani, in Dalef Elul, e qui siamo nel XVII secolo, parliamo dello Shlach HaKadosh. Lo Shlach sarebbe Rabbi Ishayahu Alevi Horowitz, nato in Cecoslovacchia, Praga, nel 1558, venuto a mancare a Tiberiade a Tvera nel mese 130, era un interprete della Torah, del Talmud, Possek Halacha, era anche Rav, Rashi, caporabbino, Av Beit Din, dunque visse a Praga, Francoforte, a Vienna, poi divenne vedovo nel 1620, e dunque andò a vivere in Israele e fece a piedi da Hala in Siria fino a Yerushalayim. E nel 1622 poi si risposa, va a insediarsi a Yerushalayim e poi, e qui l'episodio che è legato al mese di Elul, l'11 di Elul 1624, e il governatore di Yerushalayim, che era musulmano, e purtroppo un attimo vedo che non ha salutato. Ah, ciao carissima and family, un abbraccio cara. Sono gli episodi del mese di Elul. Allora,
Ciao.
ciao carissima, un abbraccio a tutti i componenti della bellissima famiglia Shetiubrim. Ammon Atzlacha Vebriut Vesimcha. E Shana Tova, le Shana Tova ti cattevo vetechatemo, come dicevamo prima, che da Rosh Chodesh Elul bisogna già augurare questo augurio di buon anno. Allora, siamo all'11 di Elul 1624, lo Shlach HaKadosh Rabbi Yishayahu Levi Horowitz, nato a Praga, come abbiamo detto, nel 1558, viene preso da questo governatore a Yerushalayim con altri 15 rabbanim, dove ne hanno tenuti in prigionia fino a Rosh Hashanah, e aveva richiesto questo governatore una somma più che ingente per il loro riscatto, e tutti gli ebrei si sono veramente dati corpo e anima per poter arrivare alla somma e liberare lo Shlach HaKadosh con gli altri 15 rabbani. E poi da Yerushalayim si insedia a Tzfat, e da Tzfat a Tveria, e lì viene a mancare nel 1630. E poi arriviamo a Chayel, la famosa data per Hasidim Chabad molto conosciuta, dove nasce in questa data Rabbi Israel Ben Eliezer, che è più conosciuto con l'acronimo di, cioè con il nome del Baal Shem Tov, quel fondatore proprio di tutto quello che è la Torata Hasidut, quella che viene definita Torata Hasidut, e 47 anni dopo, stesso giorno, stessa data, Chayelul, nasce Rabbi Shneur Zalman, l'Admur HaZalken, il Balatanya, no? Che studiamo tutti i giorni, il suo Tanya, e lui invece è il fondatore della Hasidut Chabad, dunque della Hasidut in genere, il Baal Shem Tov, e della Hasidut Chabad, Rabbi Shneur Zalman, autore dell'Likutei Torah, del Shulchan Aruch, del Tanya. Abbiamo sempre nella stessa data, Chayelul, abbiamo la dipartita del Maharal Maharal di Praga all'età di 97 anni, e poi arriviamo a un episodio, e qui siamo il 26 di Elul, dove una donna, nome forse Adele avete sentito, e questo nome Adele è un nome di una donna tzaddeket, ebrea ashkenazita, figlia del rabbino Rabbi Moshe Kikvish, che era il capo della comunità di Lebov, e originario di, cioè discendente, pardon, discendente di Onanvi. E purtroppo sapete che nel corso dei secoli c'è stata questa, più volte, fin troppe volte, ecco, questa calunnia sul popolo, diffamazione, diciamo, sul popolo ebraico, che usavamo sangue umano per le mazzò, ovviamente cosa assurda, perché non abbiamo il diritto di consumare anche il sangue dell'animale kasher che possiamo consumare, figuriamoci. Comunque, la sua donna di casa l'aveva praticamente denunciata, quando ovviamente non c'era base, e che appunto cosa aveva detto? Aveva, quando si era presentata, che per la denuncia, che la padrona di casa le aveva esplicitamente imposto di uccidere un bambino cristiano per usare il suo sangue per Pesach. Con lei sono stati dunque catturati anche il capo della comunità. E cosa fece questa Adele per salvare gli ebrei della città, che ovviamente erano votati allo sterminio a causa di questa traditrice e malvagia donna? Allora Adele ha preso su di sé, cioè si è addossata la colpa e è stata condannata a morte. Quando però questa donna si vede che comunque un che di umano aveva, allora si è pentita e allora ha voluto ritirare la denuncia. Allora i giudici erano pronti a ritirare la denuncia, quindi annullare questa sentenza, però a una condizione, che è la condizione che era stata proposta dai preti, che lei, donna bellissima, ricca, giovane, si convertisse al cristianesimo. Lei, come potete immaginare, ha rifiutato ed è morta. Al Kiddush Hashem è venuta a mancare il 26 di Elul, questa grandissima tzaddeket, che pur di non rinunciare, prima era pronta a morire per salvare la comunità e poi per non cadere nelle mani appunto di una religione che non era la sua. E poi abbiamo il 25 di Elul, dove grazie a Hashmonaim il regno di Israele è stato dunque salvato. E adesso passiamo al Humash. Allora, Humash, vediamo un po' la sintesi della Parashah, vedremo un punto insieme sulla Parashah e concluderemo con le bellissime Haftarot che abbiamo questa settimana. Allora, siamo nel Humash Devarim, siamo alla Parashah Tetzé, noi abbiamo tantissimi argomenti che la mattina con i Rashi, gran parte dei Rashi che studiamo insieme, Pasuk per Pasuk, adesso dunque una sintesi. Allora, abbiamo primo argomento, abbiamo quando uscirai in guerra contro i tuoi nemici, allora in caso che tu uomo non saprai resistere a una donna particolarmente attraente dei nemici, anche perché come abbiamo studiato appunto si adornavano e avevano questi abiti particolarmente attiranti e non potrai resistere alla tentazione, allora potrai portarla in casa tua, però, e sposarla, ma ci sono delle condizioni, come abbiamo visto, la Torah permette, ma è un permesso che dà perché per dare la possibilità alla persona di non, visto che quando l'Yetzer Hara è troppo grande, l'uomo comunque commetterebbe il torto, allora, il peccato più che torto, allora tanto vale che lo fa secondo la Torah. Dice sì, puoi sposarla, ma devi lasciarla in casa un mese, deve farsi crescere le unghie, togliere questo per i vestiti, appunto quelli attraenti che usavano le donne, appunto nemiche, indossare. E insomma, tutta la lista delle condizioni. Se proprio dopo tutto ciò non vedi la differenza tra una ragazza ebrea, kshera, ma la vorrai comunque, allora puoi prenderla in sposa. Subito dopo, l'argomento dopo, abbiamo l'argomento del figlio traviato, ribelle, come riportato varie più volte, questo concetto che un peccato porta un altro peccato. Non hai saputo resistere al tuo Yetzer Hara, hai sposato una donna non proprio consona, allora anche i risultati, cioè il figlio, sarà un figlio traviato e ribelle. E dunque poi c'è tutte le leggi riguardo a questo figlio, che dunque non ascolta i genitori, si ingozza del cibo, insomma, sta la lista qualcosa di molto grave. La Torah chiede di ucciderlo prima che poi sarà comunque messo a morte per gli atti di violenza, di omicidio e stupro e quant'altro che commetterà sicuramente. Poi abbiamo i diritti appunto del figlio primogenito e del figlio della moglie amata e del figlio della moglie non amata, che è comunque primogenito, anche se della figlia, figlio della moglie non amata, ma dal momento che è primogenito, lui ha il diritto alla primogenitura, dunque al doppio e tutte le halachot inerenti. E poi si parla di quando una persona viene messa a morte e deve essere impiccata. Però massimo fino a sera, ma bisogna subito seppellire il cadavere e non lasciarlo, perché, come avevamo visto, vi ricordate, l'uomo è creato all'immagine di Hashem, e infatti Kerash aveva portato l'esempio di due gemelli, uno un re e uno invece un delinquente, il fratello gemello, questo viene impiccato e tutti a vederlo dicono, ah, il re è impiccato. E allora, visto che siamo noi creati immagine di Hashem, e dunque non è kavod per Hashem che un uomo si rimanga impiccato. E dunque la mitzvah, dunque, di seppellire subito il cadavere. Poi l'importanza e la mitzvah, forse capitale, della cura delle proprietà altrui. Il caso di un animale caduto del prossimo, che bisogna, come bisogna aiutare, in che modo, tutte le condizioni. E abbiamo visto sverecolate il divieto assoluto di travestirsi o comunque appunto indossare uomini vestiti da donne o donne vestiti da uomini a scopo immorale, divieto assoluto. E poi abbiamo chi ti crea, chi si for le faneca quando trovi un nido di uccello. E allora la madre che cova sugli uccelli deve prima mandare la madre e questo ti porterà tantissime brachot. Lì abbiamo visto anche Rashi che diceva per una mitzvah così facile da attuare, Hashem promette delle brachot così importanti, tanto di più per tutte le mitzvot che richiedono sforzo. Poi abbiamo la mitzvah di rendere sicuro il tetto della casa. Dunque, quando tu segui la Torah e le mitzvot e fai la volontà di Hashem, allora quando avrai una nuova casa, dunque avrai la brachà di avere una nuova casa, mi raccomando di rendere sicuro il tetto, che la persona che comunque per suo destino deve cadere non cada dal tuo tetto, come avevamo studiato. Poi abbiamo la mitzvah della mitzvah negativa della proibizione della mescolanza di generi diversi, di animali o altro, e la gravità della diffamazione di una donna sposata. D'altro canto c'è anche la pena per adulterio e per violenza, poi la lista dei matrimoni proibiti. Nella parasha troviamo anche le norme di relazione con gli Edomiti e con gli egiziani, Edom, dunque Esav, dunque tuo fratello. Egiziani, malgrado tutto, vi hanno ricevuto nella loro terra, dunque l'importanza della riconoscenza, come avevamo visto. E una cosa bellissima, importantissima, la purità in un accampamento militare, cioè che nell'accampamento militare chi, qualsiasi soldato che aveva bisogno repellente umano, diciamo, doveva fare i suoi bisogni fuori dall'accampamento, lontano, ricoprire poi gli escrementi, perché Hashem è nel tuo accampamento, Hashem ti protegge, c'è la santità di Hashem e dove c'è la santità ci deve essere sempre purezza e purità. E poi abbiamo sempre nella parasha la tutela degli schiavi, vieto assoluto di prostituzione sia per l'uomo che per la donna. I diritti del lavoratore in una vigna e il lavoratore anche della campagna. Poi abbiamo le leggi che abbiamo visto sul divorzio, l'esenzione militare dello sposo novello. Poi abbiamo la punizione in caso di rapimento, punizione severissima. Ricorda in questa parasha anche la tzaraat. E abbiamo anche la garanzia per un prestito, il pagamento tempestivo del lavoratore salariato, su quello ci soffermeremo adesso, e la validità o meno, come in questo caso, della testimonianza dei parenti, la tutela del convertito, della vedova e degli orfani in modo particolare, e le prescrizioni a favore dei debiti. Abbiamo poi il levirato per il fratello deceduto senza figli. E ultimi due argomenti, pesi e misure corretti e Parashat Zachor, il ricordo di Amalek, con la quale conclude questa Parashat. E che infatti, Shabbat Zachor, leggiamo proprio questo capitolo 25, da 17 a 19 incluso. E allora, a proposito di un argomento che sviluppiamo come ogni settimana nella Parashat, nell'ottica della Chassidut, domani, no, più esattamente dopodomani, nella settima chiamata, dopo il capitolo 24, passuco 15, torniamo a 14, partiamo da 14. Allora, pagina 821 per chi vuole seguire sul testo. Non devi affliggere il salariato che è povero e bisognoso di tutto, trattenendone il compenso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno dei i proseliti che vivono nel tuo paese o uno che vive entro le tue città. Dovrai dargli il suo compenso nello stesso giorno, senza lasciare che il sole tramonti, perché lui è povero. Per ottenere quello, praticamente mette la sua vita in pericolo. Dunque, se non lo pagherà in tempo, spera che non si lamenti di te presso Hashem, l'Eterno, perché in quel caso ti farei scontare in anticipo quella che comunque per te sarebbe una trasgressione. Questi sono i psukim che, cioè, tra i mille argomenti di cui vi ho dato una parte in sintesi prima. Allora, ho scelto, come vi ho detto, questo delle Lota Shok Zachiro Nivevio, degli omotti tense farò. Dunque, Parashat Kitetze, capitolo 24, passo 15, proprio per... Vediamo il passo. Graziella, se ti metti in conto sarebbe meglio. Un attimo. Ah, adesso mi ricordo, mi sono ricordata. Ecco, brava, brava, no, perché mi sono ricordata che posso farlo anch'io. L'avete spiegato l'altra volta. Rachel, a proposito, allora, dunque, a proposito di questa legge, dunque di ripagare, pagare salariato in giornata, noi anche, popolo di Israele, siamo considerati, secondo quello che hanno detto i nostri saggi nel Masechet Avot, nel secondo Perek, nella Mishnah 14 e 15 e 16, e che siamo considerati Poalav shel HaKadosh Baruch Hu, cioè siamo i salariati di Hashem, i lavoratori di Hashem. Il nostro lavoro consiste nell'applicare la Torah, nello studio della Torah, nell'applicare le mitzvot, e la ricompensa, il salario è la ricompensa che poi Hashem elargirà a ognuno di noi, perciò. Ma qui si pone una domanda molto interessante. È risaputo nel Midrash Shemot Rabbah, nel trattato Yerusha, di trattato Rosh Hashanah dei Yerushalmi, e nel Vayikra Rabbah, nel Midrash, che HaKadosh Baruch Hu, come riportato, come vi ho appena detto dove, che HaKadosh Baruch Hu, Dio, è il primo ad attuare in prima persona, tra virgolette, tutte le mitzvot che ha comandato, ci ha comandato. Dunque, se ci comanda di pagare il salariato nella giornata, sicuramente anche lui ha l'obbligo, tra virgolette, di ripagarci subito, nell'immediato, dopo ogni mitzvah che ha attuato. Ma di fatto, e qui andiamo al trattato Iruvin 22a e al trattato Vodazara 3a e 4b, dove è scritto che di fatto Hayom Lasotan, dobbiamo attuare le mitzvot oggi, ma le Machar, domani, nel senso nel mondo futuro, le Kabel Scharam, riceveremo la loro ricompensa. Allora, vi sono, come nell'Enea Kov e nel trattato Iruvin 22a, che spiegano che il lavoro appunto dell'ebreo durante tutta la sua vita è considerato tutto un lavoro dove, che si conclude solo dal momento che lascia questo mondo e lì verrà ripagato. E nel Gan Eden, cioè nel paradiso, no? Nel Gan Eden, verrà ripagato appunto del suo lavoro. Però, direbbe, dice, questa spiegazione non è sufficiente. L'essenziale della ricompensa sulle mitzvot non è data, come sappiamo, nel Gan Eden, ma più precisamente, secondo il Ramban, Nachmanide, Shaar HaGmul, e nelle Chot Tshuva, e del Rabad, che appunto la vera ricompensa di fatto sarà non nella prima fase, quando una persona manca e va nel Gan Eden, ma nell'ultima fase, cioè quella dell'era messianica, esattamente nel periodo della risurrezione dei morti. Anche perché la ricompensa nel Gan Eden è essenzialmente una ricompensa che si concentra sullo studio della Torah effettuato in questo mondo, ma di tutte le mitzvot, dunque attuate, quello, la ricompensa verrà data nel periodo della risurrezione dei morti. E dunque, a Kadosh Baruch Hu, secondo questa spiegazione, non solo che non ci ripaga giornalmente, ma addirittura nell'era messianica, nella Tchiyat Hamikim. Dunque, come abbiamo detto, no, nel Passuk, non devi trattenere il compenso, ma qui il compenso da parte di Hashem nei nostri confronti, i suoi salariati, si trattiene per molto tempo. Ma abbiamo detto che Hashem attua le mitzvot che ci comanda, giusto? Allora vediamo come capire ciò. Adesso, per capire ciò, bisogna capire l'essenza del servizio divino in questo mondo. Lo scopo della creazione del mondo è che Hashem, come riportato nel Midrash Tanhuma sulla parola Nashar Naso, che Hashem ha desiderato una residenza nei mondi inferiori. Aver Kadosh Baruch Hu Liot lo dirà Betachtonim. Dunque, la volontà suprema divina che in questo mondo inferiore, materiale, dove prevale, regna il buio spirituale e dove la verità divina non è rivelata, proprio in questo mondo si riveli a Kadosh Baruch Hu nella sua piena potenza fino al punto che questo mondo venga considerato la sua residenza, come riportato nel 36° capitolo del Tanya. E questo però si costruisce progressivamente, gradualmente, tramite appunto il servizio dell'ebreo durante i secoli, i millenni e tutte le generazioni fino a Mashiach. Dunque, ogni mitzvah che ogni ebreo in ogni generazione attua, purifica e illumina con la luce divina una parte del proprio corpo materiale fisico limitato e una parte del mondo materiale fisico limitato nel quale si trova. Dunque, questa associazione, questa combinazione delle mitzvot di tutti gli ebrei durante tutte le generazioni, completa la purificazione di tutto il mondo fino ad essere adatto a essere considerato una dimora divina. Allora, Mashiach Tzidkenu verrà, Ezrat Hashem, presto, con la Gula Mitzvah Shlema, e allora vedremo la completezza di questa creazione e lo suo scopo ultimo, come è spiegato appunto nel Tanya, nel capitolo 37. E questa situazione porta alla conclusione che questo contratto di lavoro tra Kadosh Baruch Hu e il proprio popolo, Am Israel, non è un contratto giornaliero, ma è un lavoro contrattuale, dunque, che si espande, si contrae diciamo, nei secoli, nei millenni si protrae. E il popolo di Israele, dunque, Am Israel, ha ricevuto questo compito di portare il mondo ad essere degno per la dimora divina, e questo è un servizio, un lavoro personale di ognuno di noi, senza eccezione, e di tutte le generazioni messe insieme, cioè l'individuo che si aggrega all'Am Israel in ogni tempo. E quando appunto questo servizio divino arriverà al suo completamento, allora arriverà anche il momento della ricompensa. Però, malgrado che abbiamo detto che la ricompensa vera e propria sarà solo nell'era messianica, nel periodo della Tchiyat Hamikim, anche oggi Hashem ha l'obbligo, tra virgolette, di preoccuparsi, diciamo, dei suoi lavoratori, che non manchino di niente, di modo che possano darsi corpo e anima senza preoccupazioni, per appunto attuare la sua volontà, perché Hashem vuole che 613 mitzvot, comunque facciamo la lista perché è un po' lunga, e studiamo Torah ogni momento che abbiamo, che attuiamo tutte le mitzvot, e però per poter attuare questa volontà di Hashem dobbiamo essere in salute, dobbiamo avere un minimo almeno di sostentamento, e essendo ebrei molto più del minimo, visto che il kasher costa il doppio, kasher delle Pesach il triplo, ogni festa ha diciamo, le sue spese, cioè l'essere ebreo comporta delle spese ingenti. E dunque, anche se la ricompensa, quella vera, quella eterna, di fatto avverrà nell'era messiana e Tzniut HaMetim, però fino allora, in quanto padrone, deve far sì che, come uno che ha un salariato, che abbia dove dormire, abbia di che mangiare, di che sopravvivere, per poter avere più forze possibili per poter lavorare. Nel caso del salariato, che siamo nel contadino, nel campo, e ognuno nel suo. E Hashem, nel suo mondo, dunque, anche adesso ci viene incontro e ci dà una parte, diciamo, delle nostre necessità. Comunque, vero e proprio è la vera ricompensa, l'Eatigla. E concludiamo con le due Haftarot. Perché dico due Haftarot? Allora, come sapete, ci sono diversi riti nel nostro popolo: rito italiano, rito Ashkenaz, rito Sefarad. E allora, secondo i riti, anche le Haftarot. Allora, noi siamo Parashat Kitetze. Allora, nel rito italiano abbiamo Shmuel Aleph, Samuele 1, al capitolo 17, da Passuk 1 a 36. Per i riti invece sefaraditi, ashkenaziti, anche rito della comunità di Milano e di Torino, e invece si legge Ishaya, capitolo 54, da 1 a 10. Allora, vedremo brevemente, vediamo queste due bellissime Haftarot. Allora, la prima è di Shmuel Aleph, come abbiamo detto, in relazione, parla della guerra contro Goliath. Che allora, per chi aveva a suo tempo seguito i corsi di Navi, facciamo un ripasso, ecco perché ci tenevo anche a leggere la prima. E nesso con la Parashah, e ovviamente nella Parashah, come vi ho detto prima, ci sono le norme relative allo svolgimento di una guerra, e questo brano, appunto, di Shmuel Aleph, narra di una delle più importanti battaglie sostenute dal popolo ebraico contro il famigerato Golia. Allora, e abbiamo i Filistei, acerrimi nemici del popolo ebraico, periodo appunto di Davide Melech, che radunano i loro eserciti per combattere. E si arrivati a Soffò, apparteneva al territorio di Giuda, si accampano, e Shaul e gli uomini popolo ebraico si radunano nella valle del Terebinto e si predispongono a combattere contro questi filistei. Dall'accampamento dei filistei esce un uomo di Gat, di nome Golia, Goliath in ebraico, enorme, gigante, in grado di stare tra i due schieramenti. La sua altezza era di 6 ammote, un palmo, sul suo capo portava un elmo di bronzo, indossava una tunica ricoperta da scaglie di bronzo. Questa tunica pesava 5.000 shekalim di bronzo, scudo anche di bronzo che dal vi viso arrivava fino ai suoi piedi, un giavellotto di bronzo fissato dietro all'elmo a protezione della nuca, che anche lui arrivava fino a, e quello questo invece arrivava fino alle spalle. La punta della sua lancia, grossa come la barra di un tessitore, la lama della sua lancia pesava 600 shekalim, e lo precedeva uno scudiero. Cosa fa Goliath? Si ferma, si rivolge agli schieramenti di Israele e dice: perché dovreste venire voi tutti a dare battaglia? Io non sono forse un semplice filisteo e ho vinto molte battaglie, mentre voi siete i servi di Shaul, che non vi ha saputo difendere. Scegliete un uomo, e lui intendeva Shaul, come ci spiega Rashi, scenda da me, che scenda da me. Se riuscirà ad affrontarmi, a battermi, allora noi tutti i filistei diventeremo vostri schiavi. Se però io riuscirò a prevalere e a batterlo, allora sarete voi a essere nostri schiavi. Poi continua e dice: io oggi sto intenzionalmente svergognando gli schieramenti di Israele, dunque il Dio di Israele. Datemi un uomo e combatteremo assieme. Saul e tutto il popolo udirono queste parole e furono colti addirittura dal panico, da un grandissimo timore. E qui subentra Davide Amelia, che era figlio di Ishani, che a sua volta proveniva da Betlehem, da Yudà, territorio di Efrat. E Ishai aveva 8 figli. Adesso, in realtà, se andiamo nel Divreimi, con il riporta Rashi, viene definito Otsem il sesto e David il settimo. E allora, dice Rashi, sicuramente uno degli 8 è venuto a mancare senza figli. Ecco perché qui non è, perché appunto lì non viene ricordato nel Divreimi, dove c'è la lista, appunto, la genealogia. E dunque, Ishai 8 figli, 7 barra 8, come abbiamo detto, e ai tempi di Shaul era già anziano, faceva parte degli uomini rispettati del posto. Non solo, aggiungo che Ishai era fra uno dei 4 tzadikim considerati dalla Torah che non hanno mai peccato e che è morto solo perché Hashem ha decretato la morte, ma se non fosse che Hashem ha decretato la morte proprio in questo mondo, non sarebbe morto talmente razzadito, per dire a che livello. Adesso questo Ishai, dunque Davide il più giovane, l'ottavo, diciamo l'ottavo, tra settimo e ottavo, insomma, e abbiamo qui 3 figli maggiori di Ishai, cioè di Ishai, padre Ishai, fratello minore Davide, Eliav, Avinadav e Shammah. E qui entriamo, ci vorrebbe un'ora e mezza solo per questo pezzo, potremmo entrare nella psicologia, dinamiche familiari e quant'altro. Allora, Davide Amelech aveva in precedenza suonato alla corte di Shaul, mentre i 3 maggiori avevano seguito Shaul in guerra. Cosa fece Davide? Da quel momento comincia ad andare e venire da Shaul, perché doveva anche condurre al pascolo il gregge del padre a Betlehem. Questo Davide. Torniamo adesso a Goliath. Goliath cosa fa? Mattina e sera, di ogni giorno, si avvicina a Israele, il Goliath. Perché mattina e sera? Perché sa che in Israele hanno l'obbligo di recitare lo Shema mattina e sera, dunque per impedire che appunto che pronunciassero lo Shema. Di proposito, mattina e sera si avvicinava a Israele e continuava a sfidarli, così per 40 giorni. E Ishai dice al figlio Davide, più giovane: prendi per i tuoi fratelli un efa di questo grano brustolito, 10 forme di pane, corri all'accampamento dei fratelli. Queste altre 10 forme di formaggio, portale invece al capo del migliaio a cui appartengo, secondo. Ok, abbiamo anche qui Rashi, vabbè, comunque non entriamo in tutto, volevo fare anche il prossimo. Comunque, interessati alle condizioni in cui si trovano i tuoi fratelli e accertati che stiano bene. Qui mi fermo un secondo. Cosa vi ricorda? Vi do un minuto per riflettere. Chi vi ricorda? Il padre che dice al figlio: vai a cercarti dei tuoi fratelli, portali e vieni a riferire.
Certo, lo so, e quindi
Madre di Shaya Yosef, dico bene? E infatti studieremo adesso Ishaya, e bravissima Rachel. Yaakov Avinu manda Yosef, e lì invece, quando lo vedono arrivare, tutto il complotto per ucciderlo, che poi alla fine viene gettato nel pozzo, e tutta la storia che conosciamo. Anche qui Ishai manda il figlio David verso i fratelli, fratelli che odiavano Davide. E lo vedremo subito. Dunque, Shaul insieme a lui insieme a lui tutti gli uomini di Israele si trovano nella valle del Repinto per combattere, appunto, e David si alza di buon mattino, affida il gregge a un guardiano e prese quanto doveva e va come le aveva detto, le aveva tornato padre. Arriva la linea difensiva che attorniava l'accampamento, mentre l'esercito, appunto, alzando il grido di guerra, stava per uscire a combattere. Infatti, le truppe di Israele, quelle di Filistei, avevano disposto una schiera di fronte all'altra. E cosa fa David? Lascia ciò che aveva portato presso l'addetto del materiale militare e corre verso lo schieramento e va a salutare i fratelli. Mentre parla con loro, ecco uscire dalle schiere dell'esercito dei Filistei un uomo che si pone tra le due schiere. E chi è quello che di cui stiamo parlando? Golia, Goliatti, il filisteo, che ripeteva le stesse parole di prima, dunque si mise a blasfemare e insomma di tutto di più. David udì queste parole e alla vista di Goliat tutti gli uomini fuggirono, tutti gli uomini di Israele ovviamente, fuggirono davanti a lui e provarono un grande timore. E cosa dicevano? Vedete l'uomo che avanza, sta venendo a offendere Israele. Il re renderà molto ricco l'uomo che ucciderà Golia, gli concederà sua figlia, renderà la sua famiglia paterna in Israele libera dagli obblighi imposti dal re. E Davide appunto si rivolge agli uomini che si trovano accanto a lui e dice: che cosa accadrà all'uomo che ucciderà questo filisteo e dunque rimuoverà la vergogna del popolo ebraico? In fondo, chi è questo filisteo incirconciso perché possa insultare le schiere di Hashem, Dio vivente? E il popolo gli rispose e dice: questo che ti abbiamo detto sarà il dono che il re farà a colui che ucciderà, cioè gli darà la figlia in moglie e sarà libera dagli obblighi imposti dal re. E qui subentrano i fratelli. Eliav, fratello maggiore, sente mentre David parla con gli uomini e pone queste domande e si accese di ira contro David. E gli disse: ah, perché sei venuto qui? E a chi hai affidato l'esiguo gregge rimastoci nel deserto? Ah, conosco la tua presunzione e la malvagità del tuo cuore. Sei venuto qui solo per assistere alla battaglia. Vi ricordo che quando Shmuel Hanavi è venuto per ungere David come re di Israele, il padre gli ha proposto in primo il primogenito. E Shmuel vede questo ragazzo alto, bello, ucco. Veramente sembrava, aveva le sembianze di un re. E Hashem cosa gli risponde a Shmuel Hanavi? Gli dice: no, non guardare l'esterno perché io Hashem vedo il cuore. E non è lui. E così il secondo, il terzo, finché poi arriverà da lui. Dunque, cosa vediamo? Che il primogenito, figlio, fratello maggiore di David, non era minimamente degno di essere re. Dunque, una persona negativa. E come? Allora, a parte dinamiche familiari, di cui ci potremmo dilungarci, ma anche proprio la tipica reazione della stragrande maggioranza delle persone malvagie e presunzioni che hanno presunzione, che addossano i propri difetti sugli altri, perché è Eliav che dice a David Amelech: conosco la tua presunzione e la malvagità del tuo cuore, quando in realtà era proprio contrario. E David risponde umilmente: ma cosa ho fatto di male? Non ho forse soltanto parlato? Cioè, ho solo posto delle domande. Poi si allontana dal fratello, si rivolge a un altro e quest'altro gli dice anche che chi vincerà, chi riuscirà a combattere Goliath, riceverà in moglie la figlia del re e sarà esente dagli obblighi imposti da re, eccetera. E così uno all'altro, così David fa il giro del campo. Le parole che poi David aveva detto si vennero a sapere, le riferirono a Shaul e Shaul lo manda a chiamare e gli dice: nessuno, lo manda a chiamare. A quel punto David dice a Shaul: attenzione, nessuno si deve perdere d'animo per Goliat, per quell'uomo gigante. Se vuoi, il tuo servo, ossia io, andrò a combattere contro questo filisteo. Ma Shaul gli dice: ma tu non sei in grado di andare a combattere perché sei solo un ragazzo. Goliath invece è un guerriero sin dalla sua giovinezza. Ma Davide insiste, dice una volta, e gli ricorda o gli racconta, gli riferisce in questo caso, un episodio che ha vissuto di persona. Dice una volta, il tuo servo, cioè per Dio, stava portando il pascolo al gregge per il padre e arriva un leone e un orso che ha prelevato un agnello dal gregge. Io, Davide, cosa ho fatto? L'ho inseguito, l'ho colpito, salvato la preda delle sue fauci e quando si è rivoltato contro di me, ho afferrato il leone dalla criniera e l'ho colpito e l'ho ucciso. Dunque, il tuo servo, dice Davide, a Shaul, ha abbattuto sia il leone che l'orso con i loro cuccioli, come viene precisato da Rashi, e questo filisteo incirconciso finirà come uno di loro perché ha insultato le schiere del Dio vivente di Hashem. Allora, e dice Davide, ho capito che Hashem, che mi ha salvato dagli artigli del leone e dall'orso, sarà lui che mi avrebbe salvato anche dalle mani di questo filisteo. E qui vediamo, come riporta Rashi, che abbiamo due tzadikim, che Hashem ha dato loro un'allusione e hanno percepito che fosse un'allusione, e i due casi sono Davide e Mordecai. E Mordecai, quando la sua nipote o moglie, perché dipende dai Midrashim, cioè Esther, fu presa a Palazzo del Re, Mordecai ha subito capito che non è possibile che una donna così tzaddeket debba vivere, essere data in sposa a un re non ebreo come Ahasuero. Dunque ci deve essere sicuramente qualcosa dietro a questo progetto divino, come poi tutte sappiamo. E anche Davide dice: il fatto che Hashem mi ha presentato questa situazione con leone, con l'orso, e che sono riuscito a sopraffarli, sicuramente non era a caso. E infatti è servito per dare un esempio di forza particolare a Shaul per potergli dare l'assenso di andare in guerra. Allora, in realtà ci sono tante spiegazioni che vi ho preparato anche su questa Haftarah, ma visto che siamo agli sgoccioli, allora ci accontentiamo. E concludiamo gli ultimi minuti con l'Haftarah di Ki Tetzeh, secondo Ashkenazim Sfaradim, che fa parte delle sette Haftarot, la quinta per l'esattezza, Ishaya capitolo 54, da 1 a 10 in tutto. Allora, dunque le sette Haftarot di consolazione da 9 di Av fino a Rosh Hashanah, vi ricordo. Esulta, o Yerushalayim, che sei come una donna sterile, che non hai mai partorito, tu che non hai sperimentato le doglie, prorompi in un inno e grida a gran voce, perché gli abitanti di Yerushalayim ora, abbandonata, saranno molto numerosi, più dei figli della donna sposata, cioè di Edom, si riferisce a Edom. Dunque, allarga lo spazio della tua tenda, distendi le cortine della tua abitazione, non lesinare, allunga le tue corde, rinforza i tuoi picchetti, perché tu estenderai il tuo potere a destra e a sinistra, la tua discendenza entrerà in possesso delle nazioni, ripopolerà le città in tempo desolate, e dunque non aver timore, perché non dovrai più provare imbarazzo, non arrossire, perché non dovrai vergognarti, anzi, dimenticherai la vergogna della tua giovinezza, non ricorderai più il disonore della tua vedovanza, perché il tuo sposo, ossia Hashem, il tuo creatore, l'Eterno, Dio delle schiere, e il tuo salvatore, sarà chiamato Dio e Signore su tutta la terra. Dunque verrà conosciuto come universalmente dal mondo. Perché Hashem ti ha chiamato a lui come un marito richiama a sé la moglie abbandonata e sofferente nello spirito, e come si richiama la sposa della giovinezza che viene talora un piccolo bisticcio allontanata. Questo ha detto Hashem: ti ho abbandonata per un breve momento, ma ti riprenderò con grande amore. Vi ho preparato anche la canzone, dopo ve la mando nel gruppo, a proposito di questo pasuk, e concludiamo in un impeto di collera. Anche qui questi psukim appunto fanno parte di questa canzone, poi vi mando. Comunque Sukhi molto conosciuti, molto forti, in un impeto di collera che ho nascosto per un momento il mio viso, ma ho avuto misericordia di te con affetto che sarà perenne, ha detto Hashem, il tuo Redentore. Questo per me, dice Hashem, equivale al patto stipulato alle acque di Noach, quando ho giurato che non avrebbero più percorso la terra, allo stesso modo ho giurato di non adirarmi più con te, e di non minacciarti più. Anche se i meriti dei patriarchi dovessero esaurirsi e quelli delle matriarche vacillare, il mio favore non si allontanerà da te e il patto della mia pace non verrà scosso, ha detto Hashem, l'Eterno, che ha misericordia di te. E con queste bellissime parole e di augurio di Shaya, vi auguro anch'io un bellissimo Shabbat sereno, con buone nuove, Briut, Simcha, Hatzlacha. Dunque abbiamo visto insieme diverse, percorrendo le date del mese di Elul, episodi storici importanti. Abbiamo visto insieme anche la sintesi degli argomenti, gli innumerevoli argomenti della Parashah. Ci siamo soffermati sul salariato che deve essere pagato in giornata e come noi dobbiamo essere pagati da Hashem, ma lo siamo e lo saremo ancora di più nel periodo della resurrezione dei morti, Be'ezrat Hashem. E abbiamo concluso con le due Haftarot, quella secondo rito italiano di Shmuel Aleph con Davide e Goliath, la guerra, l'episodio di Davide e Goliath, e Ishaya. Abbiamo concluso con Ishaya. Ecco Rachel, perché non potevi anche mancare. Queste settimane non puoi mancare, per 7 settimane che abbiamo Ishaya. Comunque, detto ciò, vi abbraccio tutte una a una. Shabbat shalom, mevorach, fantastiche, kol hakavod.